Eccoci pronti per un altro numero di Se non la smetti ti mando dal preside con la prof. Bentornata prof.
Buongiorno a tutti, bentornati anche agli ascoltatori, ammesso che ci siano. Di che parliamo oggi?
Beh, è l'argomento del giorno, quello che è su tutti i giornali. La scuola è il posto più sicuro del mondo? Se non viene accoltellato prima.
Beh, sì, però teniamo presente anche, facciamo un po' di statistica, cioè... D'accordo, siamo tutti tristissimi per questa cosa che è successa, sconvolti, addolorati, eccetera. Ma direi che se guardiamo per esempio quanti sono i morti sul lavoro in confronto, che ce ne sono solo 4 solo nel Veneto nei primi 15 giorni dell'anno, e questo qui è il primo che viene ucciso in questa maniera dentro una scuola, quindi insomma non è che il problema sia nelle scuole. Okay. È un po' dappertutto. E poi anche ragazzi, ne sono stati uccisi degli altri, ma fuori scuola, cioè in risse per strada, coltellamenti, cose di questo genere, ne sentiamo, non dico una alla settimana, ma quasi, insomma. Comunque è grave, è grave, perché lì non ci dovrebbero a maggior ragione essere nelle scuole, ma parliamone.
E subito si parla di decreto sicurezza, subito si parla di un piano di nuova educazione?
No, si parla di un decreto sicurezza, di nuova educazione non ne ho molto sentito parlare. Ho sentito parlare di metal detector che nelle scuole americane ci sono, ma non è che abbiano risolto il problema. Ma non sento parlare di una decisa svolta a che cosa è da fare in quelle famose ore di educazione civica. In quelle ore di educazione civica dovrebbe esserci una circolare che immediatamente dice, visto quello che è successo, parliamo, discutiamo sulla violenza, cioè sul fatto di risolvere con la violenza delle controversie. In pratica insegniamo ai ragazzi a litigare bene, perché litigare, non è possibile non litigare, i contrasti ci sono, siamo diversi uno dall'altro.
Ma sbaglio o questo esce addirittura da un pedagogista?
Sì, questo qui esce da un pedagogista, ma viene anche quasi naturale da dirlo. Allora, da una parte c'è stato Valdidara che immediatamente ha parlato di decreti sicurezza assieme al suo collega dell'Interni, Piantedosi. Dall'altra c'è stato questo pedagogista Novara, che è quello che va per la maggiore e che di sicuro non è un estremista, ma è il fondatore di quello che è il CPP, Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti, il quale ha immediatamente detto: qui il problema è che i ragazzi non sanno gestire, litigare bene, non sanno gestire i conflitti. Non dobbiamo eliminare i conflitti perché non è possibile, perché sono connaturati alla natura umana, ma dobbiamo imparare a gestirli non con le armi del tempo dell'uomo della pietra, insomma. Se litigava per una qualsiasi cosa passava immediatamente alle mani. Mettiamoci prima di tutto di mezzo quello che è il verbale, cioè non andando alle mani ma andando sulle parole. Cerchiamo di insegnare ai ragazzi a discutere prima di tutto, senza offendersi, dicendo le cose in maniera oggettiva, e vediamo se è così che bisognerebbe fare, cioè questa dovrebbe essere la circolare. Invece di questo un po' ne ho sentito parlare nei talk show, sì, ma non che il ministro abbia preso la decisione di dire mando una circolare a tutte le scuole in cui si dice di fare questo per il prossimo mese nell'ordine di educazione civica, punto.
E se li mettiamo tutti davanti a un videogioco?
Sì, poi c'è quell'altra questione, che i videogiochi... io non ne conosco tanti, ma quelli che conosco vedo che sono tutti basati su spari, persone che saltano per aria, mostri che mangiano degli altri mostri, cioè tutti sulla violenza, per un motivo ben preciso, che vedere queste cose scatena della dopamina, che è quella che i ragazzi cercano per sentirsi su, come no? E quindi sono tutti basati su quello. Bisognerebbe almeno immettere anche dei videogiochi che non fossero basati sulla violenza fisica. Sull'agonismo sì, perché sennò che gioco è, ma sulla violenza fisica così gratuita e così tra l'altro esagerata, no, perché poi diventa normale il fatto di convivere con la violenza.
È che i giovani vogliono le sensazioni forti.
Sì, le sensazioni forti. E purtroppo sì, l'altra cosa è bisogna che insegniamo a fermarsi ai ragazzi, cioè non è una dote connaturata nella natura umana quella di saper controllare le emozioni e fermarsi, è una cosa che viene proprio con l'educazione, l'educazione del singolo, l'educazione della massa. E questo bisognerebbe puntare a fare dando una svolta a quello che è l'educazione, non solo la repressione.
Ma chi lo
La
deve
punizione
fare? A chi lo deve fare? A chi ci rivolgiamo?
a chi ci rivolgiamo? A tutti bisogna, cioè agli adulti, bisogna rivolgersi agli adulti e gli adulti nei confronti dei ragazzi sono i loro familiari e la scuola. Quindi bisogna agire su questi due fronti perché non siamo preparati a fare questa cosa. Tra l'altro noi stessi, gli adulti del mondo moderno, basta vedere i grandi capi cosa stanno facendo, insomma. Cioè che abbaiano uno contro l'altro, non che il più grosso cerca di sopraffare il più piccolo, ma è tornare veramente agli uomini primitivi in questa maniera.
Bel problemino. Senta, cambiamo argomento, va qualcosa di positivo se è d'accordo.
Sì, senz'altro.
Genitori, compiti per casa, che dice l'argomento Lattizza?
Sì, perché ne avevamo parlato prima delle vacanze di Natale, parlando dei compiti per le vacanze di Natale che non dovevano essere eccessivi, anche se dovevano esserci, eccetera. Adesso io volevo mettere due parole sul fatto di come i genitori possono aiutare i ragazzini nei compiti per casa, cioè la loro presenza ci deve essere, cioè i ragazzini devono sentire che se hanno bisogno i genitori ci sono. Perché questo? Perché con il loro comportamento i genitori fanno capire che la scuola è una cosa importante, che ci tengono anche loro e questo motiva i ragazzini. Però poi devono stare attenti a non sostituirsi ai bambini e ai ragazzi nel fare i compiti. Cioè, un conto è mettere la mano sulla spalla e dire dai, ce la fai. Un conto è mettersi là e non dico dettargli, ma quasi la soluzione del problema o come fare l'esercizio, tipo ecco adesso no, devi andare a capo, ecco adesso prendi il quaderno, ecco adesso fai italiano invece che fare matematica. Cioè non è così. Impostare il lavoro sì, impostare a monte il lavoro nel senso che predisporre l'ambiente adatto, cioè perché se no il bambino si mette a fare i compiti con il tavolino pieno di giocattoli, per esempio, non è il caso perché o col telefonino davanti, le tentazioni distraggono, quindi l'ambiente deve essere predisposto. Poi un po' alla volta insegnare al ragazzino a usare il tempo, cioè non consultare al posto suo il maledetto registro elettronico che sta al posto del diario, ma consultarlo assieme, usare soprattutto un diario cartaceo o un calendario su cui scrivere martedì fare i compiti di matematica, poi giovedì fare quello di educazione artistica, che so, e insegnare al ragazzino a guardare questo calendario, cioè man mano a tenerlo aggiornato e ogni giorno a guardare cosa c'è da fare per il giorno dopo o per i giorni successivi, in maniera tale da imparare anche a programmare, pianificare i propri impegni. E poi anche il ragazzino deve assumersi la sua responsabilità individuale, cioè se non fai i compiti, dopo che gliel'hai detto, dopo che hai detto sono presente se hai bisogno di me, e lui ha continuato e sono andato in cucina a preparare la cena, torno indietro, trovo che ancora non ha fatto niente, beh, si assume la sua responsabilità, andrà quel giorno a scuola senza i compiti fatti, però dopo che io ho provato a farli rifare, ma non che glieli ho fatti io però,
Certo.
perché una presenza eccessiva diventa controllo, diventa una cosa da evitare.
Che non diventi ossessiva più che altro,
Esatto, che non diventi ossessiva, essere un punto di riferimento però sì. Decisamente, perché insomma sono bambini.
Scuola.net invece ha raccolto dei dati importanti, l'inchiesta verteva
Interessanti.
sulle vacanze di Natale.
I compiti delle vacanze di Natale si l'ha fatta sui ragazzi delle secondarie, delle medie e delle superiori. Allora, numeri. Viene fuori che il 26% dei ragazzi, degli alunni, dice di aver ricevuto i compiti per le vacanze di Natale a vacanze già iniziate, sempre sul famoso registro elettronico.
Last minute.
Alcuni anche last minute, all'ultimo momento, e questo non è corretto assolutamente, cioè qua la programmazione è mancata nei docenti, oppure gli è mancata la rete, non lo so. Il 45% dice che erano troppi, soprattutto i ragazzi delle superiori dice che erano troppi. Il 50% è là, dice di averli svolti usando l'intelligenza artificiale. Meglio che non averli svolti per niente, ma gli servono svolti dall'intelligenza artificiale. No, servono solo a far vedere che li hai fatti, non servono per il vero obiettivo dei compiti, che è quello di farti ripetere le cose che hai fatto in maniera che ti si fissino in testa. E sono di più quelli delle superiori di quelli delle medie. 75% addirittura di quelli delle superiori dice di averli fatti usando intelligenza artificiale, 52% quelli delle medie. La metà circa, il 48%, dice, si vede quelli che non sono andati all'intelligenza artificiale, dice di averli risolti con l'aiuto di parenti vari, genitori o altri, fratelli maggiori, eccetera. Qui di meno alle superiori, 18% alle superiori e di meno e di più alle medie.
Più cresci e più aumenta l'orgoglio.
Sì, o insomma ti vergogna anche di rivolgerti alla mamma e al papà, non lo fai per svolgere i compiti alle superiori.
Esatto.
Piuttosto vai con l'intelligenza artificiale che è anonima e non ti dice niente. L'81% dice di averli eseguiti tutti. Sì, ma abbiamo visto sopra come, no? Però di averli portati a termine con fatica, compromettendo il tempo libero e non avendo così goduto di vere vacanze, che era la cosa che paventavamo prima di Natale. Hanno detto stiamo attenti che hanno bisogno di staccare anche i ragazzi.
Allora, in Alto Adige sono precisini e dicono: guarda, se vuoi venire nella mia scuola per l'infanzia, anziché pagare retta mensile, io ti faccio pagare retta giornaliera, cioè se domani tu devi andare al mare, non paghi. Non è male come idea, prof.
Non è male, e soprattutto se loro la fanno riguardo al cosiddetto tempo prolungato, cioè se i bambini vogliono che si fermino dopo l'orario normale, dopo le 3:30, quello che è, allora di solito noi facciamo pagare una quota in più mensile, che ci stiano o che non ci stiano poi. Invece loro, facilitando gli allievi, dicono no, a giornata. Bene, hanno più soldi, 5 euro al giorno invece di 106 euro mensili, in effetti è di meno, perché 106 diviso i 20 giorni di scuola sono di più, insomma sono 5, invece ne mettono di meno. E poi però hanno detto che garantiscono comunque un posto a tutti nelle scuole dell'infanzia, anche se magari nella scuola diversa da quella dove si chiede, soprattutto nelle città, che poi è Bolzano. Mm-hmm. Sì, loro sono sempre avanti. L'abbiamo visto l'altra volta che erano avanti in altre cose, questa volta sono avanti in questo. Erano avanti nel manuale e nella formare i docenti, se ricordo giusto, all'uso delle intelligenze artificiali simili a scuola, che abbiamo detto magari ci passassero i materiali.
PIL non è il nome del gatto randagio che sta girando dalle sue parti, ma il prodotto interno lordo. 4% per l'istruzione, ci soddisfa, prof?
No, decisamente, perché è troppo poco. È troppo poco, è un punto percentuale in meno della media europea. E in assoluto il più basso di tutta l'area euro. E questo fa capire tante cose, perché il fatto che non facciamo formazione negli insegnanti e che non paghiamo straordinari agli insegnanti quest'anno, né per fare le ore di supplenza né per fare eventualmente le riunioni e la formazione, è perché mancano fondi investiti nell'istruzione, e oltre a tutto il resto, con gli edifici che più o meno cascano, eccetera. E questo non va bene, e questo l'ha detto Banca Italia tramite il suo direttore generale, non ha detto un altro estremista comunista, certo. Un povero comunista.
Senta prof, volendo fare soldi, un neolaureato, sì, è meglio che se ne vada in Francia, in Germania, o che resti in Italia volendo fare soldi?
Guarda un po' tu, in Francia sono pagati il 30% in più che in Italia i giovani laureati, in Germania l'80%, cioè pazzesco, quasi il doppio. E in questa maniera se ne sono andati, quanti se ne sono andati? Ci ha dato i dati il CNEL, anche questi dati ufficiali. Allora, dal 2011 al 2014, al 2024 se ne sono andati 600.000 italiani. 600.000, che
600.000 italiani. Beh,
già che abbiamo la denatalità, no?
certo, lo spopolamento, la natalità.
Per farli laureare però questi qua, noi abbiamo speso dei soldi, abbiamo investito in istruzione,
Ah,
sono
certo.
andati, hanno fatto i calcoli, 170 miliardi di euro. Noi abbiamo regalato all'estero 170 miliardi di euro, dandoli anche le persone poi, cioè i nostri giovani laureati.
Se
Vediamo un
questa
po' se
trasmissione
faremo o no.
l'ascoltano, se questa trasmissione l'ascoltano a Roma, signori, domani avremo la nuova tassa. Il neolaureato che se ne va deve pagare una tassa per l'istruzione che ha ricevuto. Ma non sarebbe male, non sarebbe male.
Sì,
Possiamo proporla a Valditara, chissà, magari. Siamo arrivati alla fine,
secondo me.
siamo arrivati alla fine.
Sì, di già.
La interrompo qua prima che mi sgridi per le mie battute. Prof, ci risentiamo tra una settimana.
Va bene, d'accordo, grazie a chi ci ha ascoltato.